ذكر الأجداد.
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو
فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأطفال قتلوا الأطفال
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو.
Mercoledì alle 17.30 ogni 15 giorni su Radio Wombat. E questa è l'ultima trasmissione dell'anno e la dedichiamo all'identità palestinese in Italia. E questo è il tema di uno studio sotto forma di master tenutosi alla SOAS University di Londra, la più importante istituzione di studi su Asia, Africa e Medio Oriente. L'autrice di questa tesi è Leila Sita Aboa, giovane palestinese residente in Italia e membro dell'associazione GPI, Giovani Palestinesi d'Italia. Da attenta osservatrice, Leila ha incentrato la sua analisi sull'interconnessione tra identità politica e identità culturale, considerando come il cibo giochi sempre un ruolo importante nell'identità culturale. Il suo metodo di indagine è consistito quindi anche in una serie di interviste a ristoratori palestinesi in Italia, evidenziando il profondo legame tra identità, cibo e resistenza culturale. Mangia e ricorda è dunque il mantra che ogni persona della diaspora può condividere. Nella seconda parte della trasmissione si inaugura oggi la rubrica Unadicum, in italiano Solidarietà, uno spazio affidato a turno a diverse associazioni, gruppi e siti che operano, traducono e diffondono quanto viene scritto e documentato sulla Palestina. Unadicum, Solidarietà della trasmissione odierna, è quella di Zeitun, che presenta la recensione del libro di Samah Jabr dal titolo Sumud, resistere all'oppressione. Sumud è un termine arabo che vuol significare fermezza, ovviamente la fermezza dei palestinesi. È uscito quest'anno, nel 2021, con l'editore Sensibili alle Foglie. Per finire, dal momento che le imminenti festività indurranno anche ad interessanti incontri culinari, Leila, forte della sua esperienza presso ristoranti palestinesi, ci suggerirà una facile ricetta. Tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi vi parlo di alcuni articoli apparsi in questi ultimi giorni sui siti delle agenzie di stampa e delle associazioni solidali con la causa palestinese. Nell'articolo Congratulazioni, il ghetto di Gaza ora è circondato da una recinzione, pubblicato da Bocche Scucite, l'autore Gideon Levy mette in luce tutta la follia di Israele nell'aver ultimato pochi giorni fa la costruzione della barriera in cemento e acciaio di ben 65 chilometri che separa Israele da Gaza. La recinzione di quella che ormai è diventato un campo di concentramento è stata inaugurata alla presenza del ministro della difesa Gantz e del generale di brigata Eran Ofir, che ha il titolo di capo dell'amministrazione del confine e della frontiera in un paese come Israele che non ha confini. Un'operazione costata $1 miliardo, che, secondo Gideon Levy, evidenzia la malattia mentale di cui soffre questo paese che investe miliardi di dollari in opere come questa, spacciate per la difesa, ma che in realtà servono soltanto a imprigionare e a ghettizzare i palestinesi. Ma veniamo adesso a delineare brevemente la figura del presidente israeliano Herzog, In questo ci aiutano due articoli pubblicati sempre da Bocche Scuscite che trattano di una sua uscita alla città di Hebron in Cisgiordania, come riportato nell'articolo Herzog, atteso dai coloni di Hebron, protestano palestinesi e pacifisti. In occasione della festa ebraica dell'Hanukkah, Isaac Herzog ha avuto la sfrontatezza di andare ad accendere la candela delle celebrazioni alla tomba dei patriarchi, che la tradizione religiosa ebraica e islamica vuole siano sepolti Abramo e alcuni membri della sua famiglia. La tomba è da anni al centro di tensioni dovute al fatto che l'area in cui si trova è sotto il controllo militare di Israele e dove sono insediati i coloni tra i più oltranzisti, le cui violenze hanno costretto molti palestinesi ad abbandonare le loro case e attività commerciali. Giova ricordare che nel 94 Baruch Goldstein, un colono criminale dell'insediamento di Kiryat Arba, uccise 29 palestinesi che si trovavano in preghiera proprio nella tomba dei patriarchi. Pertanto questa visita di Herzog ha tanto il sapore della legittimazione della violenza dei coloni, una prova che Hebron occupata ormai è stata annessa ad Israele, come è stato evidenziato da un editoriale del quotidiano Haaretz. E a proposito di questo giornale, Haaretz, e sempre in merito a questa vicenda, interessante è la riflessione fatta da Ramzi Baroud, autore dell'articolo «Il razzismo e la violenza israeliani sono sintomi di una società malata». Nel ricordare appunto la visita di Herzog alla tomba dei patriarchi, accompagnato da centinaia di soldati e capi dei coloni tra i più violenti come Lippmann e Horowitz, in una operazione che ha ricordato quella che Sharon fece nel 2000 entrando nella spianata delle moschee e che dette il via alla seconda intifada, l'autore si chiede se il giornale Haaretz, che pochi mesi fa aveva definito il presidente Herzog una persona centrista, pacata, positiva, che si sentiva fuori posto nel burrascoso campo di battaglia politico israeliano, ecco, possa ricredersi su quanto aveva espresso. Ma l'autore nutre qualche dubbio, perché in fondo Haaretz non è quel quotidiano liberal e progressista che molti credono. L'ex presidente Rivlin fu giustamente criticato molte volte per le sue posizioni pro-Likud, il partito di destra, ma quando affermò nel 2014 che la società israeliana è malata ed è nostro dovere curare questa malattia, un editorialista di Haaretz scrisse che i suoi commenti sono pieni di odio verso gli ebrei. Eppure la malattia a cui accennava Rivlin, che si può tradurre in occupazione militare, apartheid e razzismo, ormai è sotto gli occhi di tutti e dovrebbe esserlo anche sotto gli occhi di Herzog, ma a quanto pare la società israeliana e il loro presidente pacato sono ciechi e questo induce a pensare che semmai potrà esserci un cambiamento in questa società non avverrà certo dall'interno, né tantomeno con l'aiuto dei media cosiddetti liberal. Vediamo adesso la situazione di Gerusalemme nell'articolo di Michele Giorgio, pubblicato su Pagine Esteri dal titolo «La Gerusalemme palestinese sul punto di riesplodere». In questi ultimi giorni la tensione è davvero alta. In seguito ai recenti accoltellamenti nei confronti di alcuni israeliani da parte di giovani palestinesi, Reuven Berko, ex comandante della polizia israeliana, ha dichiarato che dietro queste azioni vede la mano di Hamas, dell'Iran e della Jihad. Forse Berko ignora che la minaccia di espulsione di molte famiglie palestinesi da parte dei coloni nei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan provoca forti tensioni da maggio scorso e che non si sono affatto sopite. Pochi giorni fa i coloni urlavano «morte agli arabi e via i terroristi» in risposta al ferimento di una donna israeliana da parte di una ragazzina 14enne che poi è stata arrestata insieme a tutta la sua famiglia, la famiglia Hamad. Fanno parte anch'essi delle famiglie che rischiano l'espulsione dalle loro case grazie ad una legge israeliana che consente agli ebrei di reclamare la proprietà che avevano prima della fondazione dello Stato ebraico, ma che non garantisce lo stesso diritto ai palestinesi. Ci sono poi molte famiglie che dovranno demolire le loro case perché prive di autorizzazione. Autorizzazione che Israele non concede ai palestinesi, che si vedono obbligati a costruirle senza permessi per far fronte alla crescita demografica. Tutto ciò sta rendendo Gerusalemme una polveriera pronta a riesplodere. Nell'articolo «Una falla nel mio privilegio, quando essere bianchi ed ebrei non basta», pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Mikko Peled, ebreo e attivista della causa palestinese, racconta del privilegio di cui godono i bianchi ebrei sia in Israele che negli Stati Uniti. Arrestato un po' di tempo fa, dopo aver partecipato alle proteste dei palestinesi a Nabi Saleh in Cisgiordania, racconta del trattamento ricevuto in quanto ebreo. Portato in carcere per soli ebrei, sapeva benissimo che la sua detenzione sarebbe durata al massimo 48 ore e che avrebbe potuto vedere subito un avvocato ed essere interrogato in una stazione di polizia anziché in una prigione segreta dello Shin Bet, come avviene invece per i palestinesi. A quanto pare però, ultimamente, di rientro negli Stati Uniti dopo un viaggio in Palestina durante le proteste del maggio scorso, ha scoperto che uno dei tanti privilegi che aveva in quanto bianco ed ebreo gli era stato revocato. Non avrebbe potuto più beneficiare della corsia preferenziale per i controlli di sicurezza in aeroporto, probabilmente per la sua solidarietà alla causa palestinese. L'articolo «È divertente sparare ai palestinesi, parlano sei ex soldati israeliani», pubblicato su Zeitung, mette in luce la crudeltà dell'esercito israeliano nella città di Hebron, raccontato in un documentario dalla regista Rona Segal, dal titolo «Mission Hebron». Tra i compiti di ingaggio dei soldati vi erano, e vi sono tuttora, quelli della protezione dei coloni anche quando commettono aggressioni ai palestinesi. Altre attività comportano la sterilizzazione delle strade dai palestinesi, impedendogli quindi la circolazione, nonché la chiusura di attività commerciali, la perquisizione dei palestinesi al solo scopo di umiliarli, aggressione nei confronti dei ragazzini palestinesi ed incitamento alla violenza da parte dei figli dei coloni, sempre nei confronti di questi bambini. La creazione di posti di blocco allo scopo di ostacolare la vita quotidiana, gli arresti e detenzioni arbitrarie a caso anche di bambini di 10 anni e impedire ai giornalisti di documentare tutto ciò con ogni mezzo, anche uccidendoli. Insomma, un documentario che racconta con chiarezza le atrocità e il sadismo dell'esercito israeliano. Conclude la rassegna stampa l'articolo «Concorrenti di Miss Universo accusate di israelizzare la cultura palestinese», pubblicato su Infopal. Non tragga in inganno l'argomento che può apparire futile. Il concorso di Miss Universo, che si è tenuto domenica scorsa in Israele, ha suscitato proteste su alcuni social, poiché alcune concorrenti hanno pubblicato delle foto in cui sono ritratte in abiti palestinesi mentre cucinano piatti palestinesi, però sotto l'hashtag Visit Israel. E questo giustamente ha indignato il popolo web, che ha visto attraverso questa kermesse mondiale la legittimazione del furto della cultura palestinese, che va avanti ormai da anni. Per oggi ho concluso, restituisco la linea allo studio. We'll be right back.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat, siamo Gianna e Claudio e il tema di oggi è i palestinesi in Italia, ma consideriamo questo da un punto di vista particolare, cioè ne parliamo infatti con Laila di Giovani Palestinesi d'Italia che ha fatto su questo tema, palestinesi in Italia, il suo dottorato di ricerca e ha considerato i ristoranti palestinesi come luogo di aggregazione e di indagine. Buongiorno Laila.
Buongiorno.
Laila, io ho presente una frase nelle conclusioni della tua tesi e questa frase è questa: mi aspettavo di scoprire una comunità palestinese unita e compatta, mentre ho trovato una realtà frammentata caratterizzata da uno scetticismo collettivo. Ecco, la domanda che ti faccio è questa. Rispetto al momento in cui tu hai scritto queste conclusioni nella tua tesi, questa realtà di scetticismo e di frammentazione è andata cambiando questa realtà? Mi riferisco essenzialmente dopo quest'anno con i fatti di maggio che sono successi, con la rivolta che c'è stata. Dimmi.
Allora, innanzitutto ciao a tutti e a tutti e grazie alla redazione di Buongiorno Palestina, grazie a Claudio, grazie a Gianna per avermi invitata. E rispetto alla tua domanda, Claudio, ti rispondo dicendoti che in realtà non credo che sia cambiato questo scenario di disillusione, se così vogliamo definirla, e frammentazione all'interno delle comunità palestinesi. Senza dubbio ci sono da considerare diversi fattori. Innanzitutto il fatto che noi diciamo della seconda generazione, se così ci possiamo chiamare, condividiamo con la generazione precedente, quella dei nostri genitori, una grossa differenza proprio di vita, non soltanto culturale, perché alla fine noi ci possiamo definire culturalmente italiani, nel senso nati e cresciuti in Italia, con delle origini che ci portano in Palestina, mentre i nostri genitori magari hanno attraversato la fase contraria, no? Quindi sono arrivati in Italia con un background fortemente palestinese, fortemente arabo dal punto di vista culturale, e piano piano queste due culture si sono intrecciate. E io credo che per quanto riguarda la frammentazione delle comunità palestinesi, questo sia dovuto anche alla disillusione che il processo di Oslo, il processo di pace, ha portato all'interno delle vite dei palestinesi, perché mentre io comprendo anche dal punto di vista, diciamo, psicologico il fatto di che tantissime persone della generazione dei miei genitori hanno creduto in qualche modo, avendo vissuto la prima intifada, la seconda, Oslo, credevano fortemente nella possibilità di una conclusione pacifica, no? Di quella che era la situazione in Palestina, di quella che è oggi la situazione in Palestina. Purtroppo questo non è mai successo e ciò ha comportato delle conseguenze enormi dentro le comunità, perché ad esempio le generazioni come la mia, noi non siamo legati a nessun tipo di partito, nessun tipo di alla fazione palestinese, quindi abbiamo anche molta più facilità a riconoscere le cose dall'esterno, no? Cioè guardandole con oggettività. Purtroppo mi viene da dire che la generazione invece dei nostri genitori non è caratterizzata da questa lucidità, perché...
Voi mi pare che siate meno divisi che non i vostri genitori, meno divisi sul piano politico almeno, è così?
Sì, credo che sia così. Credo che sia così perché appunto quello che ti... Anche dentro i giovani palestinesi, ad esempio, noi ovviamente siamo nel nostro statuto come associazione e organizzazione, dichiariamo di non essere legati a nessun partito palestinese, tantomeno a nessun partito italiano, nel senso siamo una realtà autonoma, senza legami, quindi senza anche dover giustificare, non so come dire, le nostre idee, le nostre azioni. Ma la cosa incredibile è che all'interno di questa organizzazione ci siamo noi, i giovani palestinesi, e i nostri genitori sono quasi tutti legati a delle storie di partito invece, perché io mi ritrovo dentro i giovani palestinesi con ragazzi e ragazzi i cui genitori sono ancora attivi dentro, magari dentro Fatah o dentro il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, alcuni anche dentro, diciamo, l'ala più radicale religiosa. Eppure noi abbiamo fatto questa scelta di non voler legarci a nessun partito perché nessun partito ci rappresenta.
Ma qui entra il discorso del cibo, ma forse su questo interviene meglio la Gianna che non io.
Allora sì, so che te nella tua tesi hai praticamente intervistato diverse persone, sia ristoratori sia clienti dei vari ristoranti palestinesi che sono in tutta Italia. E quindi il cibo si è rivelato importante per entrambi, ma la domanda era soprattutto sui giovani. Ma i giovani sono sempre frequentatori di questi ristoranti e tra i giovani rilevi invece un atteggiamento diverso nei confronti anche del cibo e quindi come veicolo di comunicazione fra le due generazioni anche.
Questo è molto interessante perché io ho scelto il cibo come, diciamo, oggetto della mia ricerca, in particolare i ristoranti palestinesi in Italia, perché si sono rivelati essere una fonte inestimabile di aggregazione sociale e culturale, proprio per la caratteristica che ha la diaspora palestinese, quindi per alcune delle persone in diaspora non è mai stato neanche possibile andare in Palestina, se pensiamo ai rifugiati del Libano, se pensiamo a chi non ha nessun tipo di diritto neanche di andare in visita turistica, no? In Palestina, e quindi all'interno della diaspora le persone che vivono in questa diaspora cercano di crearsi dei simboli che creino quel senso di comunità e di appartenenza, e il cibo risulta essere uno di questi simboli, risulta essere un collante sociale comunitario fortissimo, tant'è che non so se voi siete mai stati a una cena o un pranzo palestinese. La questione del condividere il cibo per la cultura palestinese in generale, per la cultura araba, è fondamentale. Quando un ospite anche arriva a casa si mangia insieme, sempre ci sono dei piatti della cultura gastronomica palestinese che sono adibiti per gli ospiti proprio. Il ristorante palestinese in Italia ce ne sono diversi, ce ne sono tantissimi. Alcuni propongono anche delle rivisitazioni di piatti tradizionali palestinesi vicini, diciamo, più al gusto italiano, anche se in realtà la cucina mediterranea, diciamo, dal Lazio in giù, la cucina palestinese e la cucina italiana si assomigliano molto, se non che la cucina palestinese è una cucina più povera, meno elaborata di quella italiana, però gli ingredienti di base sono sempre gli stessi, essendo un paese che si affaccia sul mar Mediterraneo. E rispetto alla tua domanda, Gianna, ho ritrovato nella cucina palestinese un fortissimo, come dicevo prima, aggregante comunitario. I palestinesi che frequentano i ristoranti palestinesi sono tantissimi, e si tende anche spesso ad organizzare iniziative del tipo magari politico, quindi con carattere politico sulla Palestina, sempre quasi accompagnato dal cibo palestinese come elemento dell'identità, no? Mi ha sorpreso perché rispetto al discorso che facevamo prima con Claudio, quindi della frammentazione della comunità palestinese, dall'altra parte di fronte a un piatto sono tutti palestinesi, non so come dire, questo tipo di...
Ma un elemento di aggregazione, tu mi dici, è il cibo, ed è cosa che noi apprezzatori di cibo capiamo benissimo. L'altro elemento di aggregazione può essere la lingua. Allora, Michè, quello che ti chiedo è: la lingua araba è un elemento di aggregazione? E voi tra giovani palestinesi vi parlate, vi scambiate anche delle parole in arabo o prevale l'italiano in quanto ragazzi di, diciamo, giovani di seconda generazione?
Allora, di sicuro la lingua, come il cibo, è un elemento caratteristico dell'identità molto importante. Io ti faccio un esempio per me. Allora, io non parlo bene arabo, capisco quasi tutto, ma ho avuto la sfortuna di non averlo imparato da bambina, per pigrizia del mio padre palestinese, e anche se adesso lo sto imparando, studiando, probabilmente andrò magari in Giordania qualche mese a studiarlo, eccetera. Però quando anche in una città grossa come Milano, che è quella dove abito io, quando sento parlare arabo io mi sento un po' a casa. Infatti io quando anche con i miei amici, i miei amiche, le mie amiche, i ragazzi e le ragazze giovani palestinesi, spesso rispetto a quello che dicevi tu Claudio, si tende principalmente a parlare in italiano, però c'è questa bella commissione per cui anche si inseriscono degli elementi della lingua araba, per cui a volte magari anche quando facciamo le riunioni o piuttosto che ci vediamo c'è questo elemento della lingua, e più che della lingua mi viene da dire della musica araba. C'è tanto questa presenza che è molto 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 forte, molto sentita nell'iniziativa che abbiamo organizzato qua a Milano come giovani palestinesi qualche settimana fa. C'è stata una grossa parte è stata dedicata alla musica. E quindi sì, la lingua, il cibo, la musica sono tutti elementi che alla fine, se ci pensiamo, vanno a formare l'identità di qualsiasi persona.
حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبانات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذا يا سيدي من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهام حقل محمد.
Buongiorno Palestina, sempre con Leila. Allora, Leila, nella tua tesi tu parli di una visione della lotta di liberazione palestinese con una certa distinzione di genere, e cioè la lotta fisica portata avanti dagli uomini, e per le donne invece la guerra è quella demografica, quella di fare più figli. Tagliando le cose un po' con l'accetta. Però le donne in Palestina mi pare che stiano acquisendo un ruolo di maggior livello nelle manifestazioni e nelle forme di resistenza. Adesso ho in mente le figure di Khalida Jarrar e di Ahed Tamimi. Ora, tenendo conto di queste figure, questa distinzione di ruoli vige tuttora, secondo te? Cioè la lotta delle donne viene ancora vista come una lotta demografica, cioè una guerra demografica, di puntare su un fatto anagrafico, cioè di fare più figli?
Allora, io nella tesi quando parlo di lotta demografica la riporto diciamo sempre in chiave critica, nel senso che quando critico il sistema anche patriarcale palestinese, in ogni società, cioè in ogni società in tutto il mondo esiste il patriarcato e esiste anche in Palestina ovviamente. Il ruolo delle donne nella resistenza palestinese è sempre stato in realtà in prima linea, da sempre, anche dallo sciopero generale del 1936, la rivolta contro il mandato britannico, per poi passare appunto alla Nakba e a tutte le catastrofi insomma, che il popolo palestinese ha vissuto sino ad oggi. se pensiamo sì, a Khadida Jarrar piuttosto che a Hed Tamimi, ma anche a Mona Al-Kurd, che è una delle una ragazza che vive a Sheikh Jarrah, Gerusalemme Est, che da un anno a questa parte è stata anche candidata come con suo fratello gemello tra le 100 persone più influenti al mondo, ma anche Maisa Abu Ghosh, quella ragazza di 23 anni che è stata originaria dell'università di Berzeit, che è stata in carcere 16 mesi per un'accusa banale, sempre di detenzione amministrativa, eccetera. In realtà le donne all'interno della lotta di liberazione hanno un ruolo fondamentale. Ovviamente, dal mio punto di vista, non si può prevedere una Palestina libera senza anche la liberazione del corpo delle donne, ovviamente, che è, nel senso, la questione della demografia, della maternità, diciamo, della produzione, se così vogliamo definire, di bambini, è un tema che esiste dal momento in cui, quando si hanno poche, diciamo, scelte di lotta, l'idea di essere numericamente superiori rispetto all'occupante è una prospettiva. Dopodiché, ovviamente, questo non lascia spazio di scelta a chi magari non vuole diventare madre, a chi magari ha un orientamento sessuale diverso da quello che gli permette di produrre, se così vogliamo dire, bambini. Quindi la donna è anche incastrata in questo ruolo, no? Ovviamente nel ruolo della madre, che per alcune può essere una scelta, anzi, cioè, lo deve essere, e per altre invece magari poi diventa una costrizione, cioè è quella la critica che io pongo nella mia tesi. Poi, per fortuna, il movimento di liberazione palestinese, essendo anche storicamente politicizzato, essendo anche stato principalmente un movimento laico, ha portato con sé un retaggio di protagonismo della donna nella lotta, e questo lo è sempre stato. Chi demonizza, ad esempio, chi reputa qua in Occidente, in Italia, chi dice che le donne islamiche, musulmane sono oppresse, non ha mai visto la realtà.
Beh, certo, sì, anche su questo ci sarebbe molto da dire, anzi da estendere l'argomento. Ritornando però al cibo, nella tua tesi parli sempre di alcuni intervistati che hanno dichiarato di essere molto legati ai ricordi olfattivi e gustativi dei piatti che naturalmente gli ricordano la Palestina. Un profumo di una pietanza, un sapore indimenticabile. Ma i giovani sono ancora legati a questi odori, a questi sapori? Ritrovano la loro Palestina in questo?
Io credo di sì, Gian, anche se quando ci capita, ad esempio, più di portare sul lato ludico la lotta palestinese, ad esempio anche all'interno dell'organizzazione giovani palestinesi, è sempre bello, perché poi ci scontriamo anche sempre su come i nostri genitori preparano un piatto e su come invece lo preparano gli altri. Ad esempio, mi è capitato di mangiare una makluba, che non so se l'avete mai mangiato, che è il piatto, diciamo, tradizionale, quello che si ribalta dalla pentola, che makluba infatti vuol dire arrovesciare.
Rovesciare, sì.
Esatto, e che sono, cioè, è più un rito che che la consumazione in sé del piatto, perché si rovescia, si batte col cucchiaio sulla pentola, è un momento meraviglioso quello. Però appunto era capitato di scontrarsi su genitori che mettevano delle verdure piuttosto che altre, quindi c'è tanto, la cultura palestinese è permeata del suo cibo e dei suoi odori e dei suoi sapori. Infatti io, anche la prima volta che sono stata in Palestina, la cosa che ricordo di più, ero piccola e le memorie che ho, diciamo, più forti sono quelle legate alla condivisione del cibo con la mia famiglia, ai mercati, che sono un elemento importantissimo in Palestina, il mercato di Nablus, il mercato di Al-Khalil, il mercato della città vecchia di Gerusalemme, profuma delle spezie palestinesi, no? e di sicuro la memoria si tramanda, anche la memoria collettiva si tramanda attraverso questi profumi, questi sapori.
Quindi anche voi giovani siete degli sperimentatori.
Sì.
In diaspora, ma i piatti vengono comunque cucinati, e tu per esempio sei una sperimentatrice dei piatti, sì, palestinesi?
Sì, sì, io adoro cucinare, e da qualche tempo mi cimento anche nella cucina palestinese. Allora, devo dire che non sono ancora riuscita a fare una makluba io intera, anche se mia madre, che lei è italiana, la sa fare benissimo, perché allora hanno vissuto nei paesi arabi anche per un sacco di tempo, e però il prossimo step è la makluba. Devo dire che faccio un hummus perfetto ormai, e ogni volta che organizziamo qualcosa sulla Palestina eccetera, ovviamente mi cerco di cimentarmi nella preparazione dei cibi. E la cosa anche che ho notato dentro, per esempio, i giovani palestinesi, di chi è a Milano, di chi quindi è qua vicino a me, che ci scambiamo sempre suggerimenti su dove andare a reperire le cose, no? Perché certi tipi di alimenti non si riescono a trovare magari così frequentemente, anche se ad esempio sul hummus, che io ne parlo anche nella tesi, è diventato oggetto di appropriazione culturale, anche perché in Israele, Israele basa anche la sua occupazione anche attraverso l'appropriazione culturale dei cibi tradizionali palestinesi. Si trovano spesso hummus, falafel, come etichettati come cibo israeliano.
Certo, purtroppo sì, purtroppo sappiamo anche questo, che è un metodo di, è un'occupazione culturale.
No, queste cose che tu ci dici sono molto importanti per noi, in particolare in questo periodo che siamo sotto Natale, quindi dopo ci indicherai alcuni piatti che noi riporteremo nel blog della nostra trasmissione. Invitando le persone ad andare nei ristoranti palestinesi adesso nel periodo di Natale, in particolare nel periodo di Natale. E quello che ci viene un po' da dire a conclusione un po' di questo incontro è che se vuoi conoscere i palestinesi, vai nei ristoranti, fai attenzione a quello che mangiano, ascoltali quando parlano e considera che anche quello che mangiano è una forma di lotta.
قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. La seconda parte della trasmissione continua con la rubrica Unadicom, solidarietà, che questa settimana è a cura di Zeitun.
A fine novembre Sama Jabr, psichiatra e psicoterapeuta palestinese responsabile dei servizi di salute mentale nei territori occupati, è stata invitata dall'Università di Torino a partecipare a un convegno sul pensiero di Frantz Fanon. Il gruppo BDS di Torino, insieme ad altre associazioni cittadine, ha organizzato la presentazione del suo secondo libro tradotto in Italia, pubblicato da Sensibile alle Foglie e intitolato Sumud, che raccoglie articoli scritti da Jabr per il sito di notizie Middle East Eye. Alcuni dei capitoli di questo lavoro riguardano argomenti generali, altri invece affrontano più specificamente i problemi psicologici e psichiatrici nel contesto dell'occupazione israeliana. Nel libro Sama racconta che un suo collega di studi, saputo che lei aveva scelto come specializzazione la psichiatria, le regalò un disegno in cui aveva ritratto una porta con la scritta Sama Jabr psichiatra coperta da ragnatele. Riteneva infatti che nessuno sarebbe andato a farsi curare. Al contrario, spiega Sama, ha avuto ed ha tuttora un'attività professionale molto intensa e impegnativa. Alla presentazione hanno partecipato anche Amedeo Rossi del BDS e Roberto Beneduce, psichiatra e antropologo dell'Università di Torino, nonché fondatore del Centro di Supporto Psicologico e Psichiatrico per Immigrati Frantz Fanon. Nell'intervento che segue, Sama, con la voce di Giovanna Garrone, che si è gentilmente prestata a fare da traduttrice dell'incontro, spiega il significato pregnante del termine arabo sumud, che dà il titolo al suo libro e ne sintetizza il contenuto.
Thank you very much for having me here. And thanks to Roberto and Amedeo for a generous introduction and for the elaboration that you made about the concept of resilience and sumud. And
allora, I'm really thankful. Grazie per avermi qui, grazie Roberto per l'introduzione e per l'elaborazione sul concetto di sumud. E sono anche molto grata alla casa editrice italiana che ha mantenuto il titolo sumud, che è un'occasione per universalizzare questo concetto e portare una discussione su questo concetto, che non è oggetto di ricerca approfondita presso i palestinesi, ma è un concetto molto importante e che richiede analisi. Mi interessa molto il fatto, e trovo molto interessante, che sia una parola che spesso viene menzionata dai miei pazienti, dai pazienti che vengono a vedermi, ed è molto presente anche nella letteratura palestinese, anche di parecchi anni fa, addirittura letteratura risalente all'epoca del mandato britannico sulla Palestina. Come Roberto ha già menzionato, nella parola sumud convergono la dimensione collettiva, quella politica e quella individuale. Mentre resilienza è un modo di essere, nel concetto di sumud convergono l'essere e il fare, quindi è un concetto che esprime la dialettica tra l'essere vincitori o sconfitti a fronte dell'occupazione. Qualcuno poco fa mi ha chiesto qual è la situazione a Gerusalemme e io direi che la situazione è che a Gerusalemme sono in sumud, è una situazione difficile, piena di pressione e di oppressione, ma le persone non sono sconfitte.
Sumud is the status that describes the collective situation of Palestinians often. I want to say a few things about the literal meaning of the word sumud. So in very formal Arabic, it's one of the names of God. One of the 99 names of God is As-Samad.
È interessante soffermarsi sul significato di questa parola. In arabo formale, questa parola è uno dei 99 nomi di Dio. Anche nella letteratura contemporanea formale viene usata con il significato di perseveranza, mentre nel dialetto palestinese, nella lingua orale, non formale, viene usata anche in riferimento al risparmio, per cui in contesti di comunità rurali si può usare questo termine per fare riferimento all'aver risparmiato del denaro o del risparmio del cibo da una stagione alla successiva. Nel contesto clinico questa parola viene utilizzata per descrivere il proprio stato a fronte di condizioni dure, difficili. Dichiararsi in stato di sumud significa non sono, come dire, significa non soccombere, ma neanche aver superato la causa della la condizione di difficoltà. I palestinesi riconoscono le proprie condizioni come qualcosa che sopraffà, ma si dichiarano non ancora sconfitti da queste condizioni, quindi è qualcosa che richiama appunto la resistenza, la resilienza e la dimensione collettiva. C'è anche da dire che questa parola è stata insultata dall'uso che se ne è fatto sul piano politico, perché è stata utilizzata da alcuni politici palestinesi per motivare l'imposizione di tasse e di prelievi di denaro su palestinesi che lavorano all'estero, dicendo che sarebbero state utilizzate per il bene collettivo dei palestinesi, e invece così non è stato. Quindi nell'insieme è una parola, un concetto che richiede un approfondimento, un'analisi tematica ulteriore, ed è un progetto di ricerca questo di cui sarò felice di fare parte.
It is a concept that requires further thematic analysis. And I think this is a project of research that I would like to be part of in the future. Maybe one last association to your question is an old legendary story that most of
un'ultima associazione di questo termine è con una vecchia storia, una vecchia leggenda che la maggior parte nota alla maggior parte dei palestinesi, di un padre che sul letto di morte chiama i figli e gli dà dei bastoncini da spezzare e poi degli altri bastoni piccoli invece da unire insieme. E poi dichiara che uno per uno si possono rompere facilmente, mentre se sono tutti insieme sono in uno stato di sumud e non si possono rompere facilmente. Questa è la morale della storia, scusatemi. Quindi sì, è un riferimento a uno stato collettivo.
This legendary story makes it stick to the mind of Palestinians that it's a collective state of being.
من ومضى بالريح على
Allora, la ricetta che vi suggerisco per le vostre vacanze di Natale, non soprattutto invece per la stagione estiva, perché ci vogliono le melanzane, anche se si trovano ovviamente ovunque anche adesso. Allora, io amo mangiare tutto, ma in particolare il baba ganoush, o chiamato anche mutabbal, è una salsa a base di melanzane che può essere, diciamo, come contorno, accompagnamento a falafel o al riso o altri tipi di ricette, di pietanze, e si fa con melanzane, yogurt greco, salsa tahina, che è una salsa a base di sesamo che si può trovare negli alimentari, diciamo, dove si trova carne halal, ma ormai anche nei grossi supermercati si può trovare, che è la stessa base, diciamo, che si utilizza anche per hummus, aglio, succo di limone, sale, olio e sumac, che in italiano è sommacco, che è una spezia, una polvere rossa, che ha un sapore un po' acidulo, si usa tanto per condire la carne. E semi di melograno per condire alla fine, prezzemolo e foglie di menta. E questi sono gli ingredienti principali. È molto facile, si fanno cuocere le melanzane intere dentro il forno per circa tipo mezz'ora, 40 minuti, e una volta che sono arrostite diventano morbide praticamente, viene rimosso la polpa della melanzana e viene fatta scolare. Una volta, dopo mezz'ora, circa 40 minuti, una volta che sono completamente morbide, basta togliere la polpa con un cucchiaio e far scolare la polpa per eliminare l'acqua in eccesso. Poi viene tagliata la polpa e versata in un contenitore. E a parte, intanto si prepara lo yogurt mescolato bene con la tahina e l'aglio. Una volta ottenuto, diciamo, una composizione, un composto omogeneo, all'interno dello yogurt e della tahina si versano le melanzane, il succo di limone, il sale e si continua a mescolare. E una volta pronta la salsa, si aggiunge come decorazione delle foglie di menta, i chicchi di melograno, un filo di olio extravergine e il sommacco. In mutabbal è utilizzato questo termine più in Libano, mentre in Palestina si chiama baba ganoush. Comunque il principio è lo stesso.
Baba ganoush, sì.
Esatto, è buonissimo e vi piacerà tantissimo.
Per la consueta rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Turab Beladi in Palestinian Dabk. A seguire avete ascoltato tre canzoni di Rimban, The Absent One, dall'album Manifestation of Conscience and Revolution, sempre di Rimban, The Trace of Butterfly, le tracce della farfalla, e a seguire The Dream. La storia di Rimbanna è la storia di una cantautrice palestinese molto amata, la cui vita comprende creatività, successo artistico, attivismo politico e tragedia personale. Rimbanna nacque in una famiglia creativa a Nazareth nel 1966. Sua madre era la poetessa palestinese Zuhaira Sabah ed era cresciuta ascoltando artisti famosi come Fairuz. A 16 anni fu profondamente colpita dai massacri di Sabra e Shatila del 1982, qualcosa che in seguito influenzò pesantemente la sua musica. Studiò in un conservatorio di Mosca e le sue composizioni spesso mettono in musica poesie palestinesi, incluse quella di sua madre. Banna ha iniziato la sua carriera registrando canzoni per bambini palestinesi, ma la sua musica potente ed emotiva alla fine ha raggiunto un pubblico internazionale. Nel 2003 ha cantato su Lullabies dall'album Axis of Evil,
attraverso il quale cantanti donne provenienti dal Medio Oriente, dalla Norvegia, dalla Corea del Nord, Cuba e Afghanistan hanno inviato un messaggio contro la guerra nel mondo, in un mondo coinvolto nella guerra in Iraq. La musica di Rimbanna è poetica ed emotiva, il suo messaggio politico senza compromessi. Rimbanna si esibiva spesso in abiti colorati e ricamati e le sue canzoni si concentravano sulla sofferenza palestinese, specialmente in Cisgiordania. Rimbanna era un vero talento artistico, ma la sua vita è stata tragicamente interrotta. Nel 2009 gli è stato diagnosticato un cancro al seno. Dopo una battaglia di 9 anni con una malattia terminale, Rimbanna è morta il 24 marzo del 2018. Migliaia di persone hanno partecipato al suo funerale a Nazareth, dove era nata 51 anni prima.
زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني الذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني لقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا
al 12 gennaio 2022, sempre il mercoledì alle 17:30. Inshallah.
لا تفقد الظل.